Riprendiamo la nostra lettura dei Salmi, siamo al Salmo 84 e ho dato questo titolo, Canto di gioia nel pellegrinaggio verso il Tempio. È uno dei cosiddetti canti di Sion. Ricordate che proprio in uno dei Salmi viene detto che gli ebrei, mentre si trovavano esuli a Babilonia, sentono dai loro nemici questo invito: cantateci i canti di Sion. E loro rispondono: come potremo cantare i canti di Sion in terra straniera? E qui è questo canto, canto di gioia nel pellegrinaggio verso il Tempio, davvero è una preghiera molto molto bella. Intanto viene attribuita ancora ai figli di Korah. Chi erano questi? Se voi andate a leggere il libro dei numeri, viene presentato chi sono i figli di Korah. Korah vuol dire non i figli necessariamente, ma i discendenti, ecco, quelli che facevano parte della famiglia di Korah, che erano stati stabiliti da Mosè per rendere servizio nella tenda. Allora il santuario era la tenda, e per intonare i canti. Dunque è uno, non è la prima volta che lo troviamo, abbiamo già trovato una piccola raccolta dei salmi dal 42 al 49, anche lì c'era dei figli di Korah, e poi adesso abbiamo un'altra piccola raccolta che va da questo salmo 84 fino al salmo 88, quindi altri quattro salmi, come se fossero dei piccoli libri che sono all'interno del grande libro dei Salmi, che a sua volta è diviso in cinque libri di preghiera, come cinque sono i libri della legge. E comincia con l'Annazea, come al solito, a chi presiede, viene tradotto il maestro del coro, ma in realtà è colui che presiede, perché, come vi dicevo, i Salmi non hanno avuto origine. L'ultima scoperta recente sui salmi è che si pensava che i salmi avessero avuto origine come canti del Tempio. In realtà i salmi hanno origine come preghiera di casa. Dopo pian piano entrerà anche nel Tempio alcuni, ma la maggior parte sono proprio così, è nata come preghiera casalinga, preghiera privata. Questo è l'ultimo commento che ho letto, il più recente, perché tutti gli altri si sono accodati. Ma cioè, è un salesiano che è specialista dei salmi, che mi pare lavori e insegni al Pontificio Istituto Biblico, non ricordo più il nome, mi sfugge, ma mi aveva colpito per questa cosa, che è bello pensare che Maria, Giuseppe, Gesù pregavano i salmi nella loro famiglia. Quindi chi presiede sarà il padre di famiglia, quindi non è necessariamente il maestro del coro. Vabbè, se il coro è la famiglia, il maestro del coro sarà il papà, ma quindi a chi presiede. E poi sulla Gittea già abbiamo trovato altri salmi, anche il Salmo 8 abbiamo trovato, che lì era sulla Gittea, si discute cosa sia questo strumento, e pare che fosse uno strumento che veniva usato durante la vendemmia, quindi già questa è una spia che questo salmo veniva cantato nel tempo di Sukkot, la festa delle capanne, la festa dei tabernacoli, chiamate come volete, era la festa di autunno. Nel mese di Tishri c'erano ben quattro feste: c'era la festa del Capodanno, Rosh Hashanah, era il primo giorno del mese, primo giorno del mese di Tishri, probabilmente noi diremmo settembre, ma i mesi non coincidono perché i mesi erano di 28 giorni, dunque sfuggono alla nostra capacità di catalogazione. Poi c'era la festa della Yom Kippur, era di digiuno e di espiazione, che era il giorno 10 del mese, quindi il primo, poi il 10, e poi c'era la festa di Sukkot, cioè quella delle capanne, era dal 15 al 21, e poi ce n'era un'ultima che era una festa minore, ma era chiamata Simchat Torah, che era il 22 e il 23, che Simchat Torah vuol dire la gioia della Torah, la gioia dell'insegnamento. Quindi abbiamo quattro feste più una meno importante, però vuol dire che è un tema, che è un mese specialmente dedicato alle feste. E tra queste, durante la festa appunto di Sukkot, c'era l'uso del pellegrinaggio. Quindi questo si chiama salmo di pellegrinaggio, quindi è la gioia nel pellegrinaggio verso il Tempio. Ricordate che arrivavano un po' dappertutto i pellegrini, anche dai paesi dove erano dispersi gli israeliti, perché per gli ebrei, quelli che abitavano, almeno bisognava fare almeno un pellegrinaggio all'anno, per chi invece abitava fuori di Israele almeno un pellegrinaggio in vita a Gerusalemme per le famose feste. E quindi la ghitea era uno strumento che si suonava durante la festa d'autunno, che era una festa dedicata alla raccolta dell'uva, per cui si faceva le capanne nelle vigne, che dopo, vabbè, capite, la rilettura storica, storico-religiosa dice che la festa delle capanne o di Sukkot era la festa che ricordava agli ebrei che per 40 anni loro sono stati sotto le tende nel deserto, eccetera eccetera, ma in realtà l'origine è che stavano nelle vigne a vigilare perché nessuno venisse a rubare l'uva, quindi mettevano le capanne in modo tale da dormire lì finché non avevano pigiato l'uva per fare il vino. Non so se nell'astigiano si usa ancora fare le capanne per evitare che vengano a rubarlo, ma allora, quando i tempi non erano come adesso, dove c'erano le rimesse per chiudere, bisognava che l'uva rimanesse all'aperto. E poi c'è un altro, lo troveremo, un altro accenno a questo mese di Tishri, che è il mese delle piogge d'autunno. In effetti troveremo questo accenno proprio nel Salmo. E qualche traduzione, guardavo stamattina la traduzione della Tob, la Bibbia, la traduzione ecumenica della Bibbia, invece che sulla Gitea, che è un modo per non tradurre ma per traslitterare, non si sa bene, siccome non si sa bene cosa sia, lì ho visto che dicevano sui tini, quindi è proprio un riferimento alla, almeno su quella che, sull'edizione che ho visto io. Comincia con una esplosione di gioia. Quanto amabili le tue dimore, o Yahweh degli eserciti. Il titolo Yahweh, va bene, abbiamo già visto ieri sera cos'è Yahweh, il Dio storico, è colui che ti guida nella tua storia, vedrai dopo chi sono, cioè fidati di me e vedrai dove ti conduco. Ma il Yahweh degli eserciti, El Tsebaot, e uno si domanda che cos'è. Dio aveva diversi nomi in Israele, non perché c'erano tanti dei, ma veniva venerato in diversi luoghi, e dove veniva venerato con nomi diversi. Sul monte di Sion, cioè dove è stato edificato il Tempio, veniva venerato come El Tsebaot, che vuol dire il Dio creatore. Gli eserciti non sono spade, carri armati e altre cose, ma il nostro Dio è il Dio che distrugge gli eserciti, no? Trasformeranno le spade in vomeri, ricordate Isaia. Per cui chi sono gli eserciti di Dio? Gli eserciti di Dio sono le cose create, le stelle, il cielo, i pianeti, il sole, la luna, ecco l'esercito di Dio, è l'insieme delle sue meraviglie. E quindi notate bene che questo riferimento si trova ben quattro volte, lo troviamo qui al versetto 2, poi guardate avanti, vedete il versetto 4, poi ancora al versetto 9, poi al versetto 13, per questo Dio degli eserciti, no? El Tsebaot, lo chiamiamo anche nel santo, no? In latino, Sanctus, 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 Sanctus Dominus, Deus Sabaot, che è la traduzione un po' traslitterata latina del Tsebaot, devo dire Dio degli eserciti, cioè il Dio creatore, ecco, quello, io credo in Dio creatore del cielo e della terra, noi diciamo, potremmo dire il Tsebaot. E quindi quattro volte, E poi ci sono anche diversi nomi. In questo Salmo pensate che il nome di Dio, oltre come Yahweh e come El Tsevaot, viene ricordato ben 17 volte. Quindi è un Salmo pieno dei nomi di Dio, no? È un'invocazione continua, è un Salmo che esprime il desiderio di Dio, espresso con tanti, da Adonai, El, Elohim, El Tsevaot, El Shaddai, cioè tutti questi nomi vengono continuamente ripetuti, presentati, E quindi adesso comincia con subito il versetto 2, quanto amabili. Amabili vuol dire desiderabili, le tue dimore vuol dire il tempio, il luogo dove tu sei, sul monte Sion. Ha bramato anche e anche si è consumata la mia vita. Notate bene che noi traduciamo la mia anima, è vero che nefesh vuol dire anima, ma non nel senso... non nel senso filosofico, perché quando parliamo di anima abbiamo sempre in mente la parte spirituale dell'uomo, no? E quindi abbiamo una visione legata alla teologia e alla filosofia tomista, aristotelica, eccetera, no? Anima è piuttosto la psyche greca, che vuol dire la forza vitale. Quindi, come dice, la mia forza vitale si è consumata al tuo pensiero, cioè uno che ama a tal punto che si sente sciogliere dentro, no? Ecco, per cui qui si parla di nafshi, la mia anima, ma vuol dire la mia vita. Ricordate che Gesù la usa anche lì nel Vangelo, no? Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli, traduzione, che uccidono l'anima. La nuova traduzione non dice più così, quelli che vi tolgono la vita, ma io traduco meglio, spero, traduco in un'altra maniera, abbiate paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. Cioè in effetti c'è un modo per uccidere che è più sottile di togliere l'anima, toglierti la voglia di vivere, no? Pensate a vite vissute in maniera banale, stanca, pesante, gente che non ha un domani, che vive, mi annoio, no? Io nella mia vita non ricordo mai di aver detto mi annoio, tanto da bambino non avevo il tempo perché mia madre trovava sempre qualcosa da farmi fare. Se mi vede lì a fare qualcosa, bastava che mi vedesse seduta, c'è questo, c'è quello, c'è quello, dice, mamma mia, non avevo il tempo di annoiarmi. Per cui quando vedo i miei pronipotini che arrivano lì, mi annoio, ma come mi annoio, come fai a dirti mi annoio, no? Capite? E quando la vita ti si svuota dentro, no? E quindi, no, invece io, questa, la mia vita si è consumata nel desiderio di te per gli atri di Yahweh. Cioè il luogo dove tu abiti, gli atri, le tue dimore. E poi c'è il mio cuore, l'Ibi, e la mia carne, Ufshari. Cosa vuol dire il mio cuore e la mia carne? Cioè la mia volontà, il mio desiderio di giocarmi, ecco, il cuore è proprio questa volontà che mi spinge a giocarmi. E la mia carne, cioè tutta la mia debolezza, carne vuol dire debolezza, vuol dire fragilità, ricordate che cioè Paolo usa spesso, no, questo termine che poi è diventato, quando entra nel linguaggio popolare, allora vengono fuori di quelle cose che fanno sempre un po' paura, potremmo dire che Paolo quando dice la carne vuol dire la mia debolezza che si vuol salvare da sola, potremmo dire carne uguale mi salvo, spirito uguale mi lascio salvare, sono due modi diversi, e per cui quando arrivano, intanto qualcuno che viene a confessarsi, ho fatto i peccati della carne, io di solito rispondo, quelli del formaggio, quelli del pesce, mi guardano per dire cosa sta dicendo, perché alla fine tutti i peccati sono peccati della carne, vuol dire che io mi fido della mia fragilità e credo di fare a meno di Dio, il peccato è questo. Poi quindi, che poi dopo i confessori e gli uomini spirituali di altri tempi, i peccati a carne li identificavano nel sesto e nono comandamento, ma tutti i peccati sono peccati della carne, esprimono tutta la nostra fragilità che presume di bastare a se stessa. Quindi la mia fragilità, la mia volontà che vuole, che sceglie cose grandi, ma anche la mia fragilità, cosa fanno, Signore? Giubilano. verso il Dio vivo. Anche qui vi detto un'altra affermazione, Dio che è il Dio vivo. E poi ecco un'altra immagine, un'immagine bellissima, l'immagine di colui che sta arrivando nel Tempio e vede che c'è il passero che ha fatto il suo nido magari su una trave. Ricordate che il Tempio era fatto di legno, era il Tempio di Salomone, potrebbe essere anche il Tempio dopo, però la maggioranza era fatto di legno, dopo soltanto il nuovo Tempio, quello riedificato da Erode, che pensate che ai tempi di Gesù era ancora un cantiere, non è che era finito del tutto, ci si lavorava in silenzio, scalpellini che scolpivano con, per non disturbare, ma il Tempio verrà concluso intorno agli anni 60 e viene distrutto nel 70, per dire, è durato 10 anni appena. Quando gli apostoli fanno notare a Gesù, guarda che meraviglia, guarda che cantieri meravigliosi, come Gesù dice, non resterà pietra su pietra, per dire queste cose, non fermatevi all'esteriorità, pensate all'essenziale. E subito gli apostoli dicono, no, questo può succedere solo alla fine del mondo, quando accadrà? E lì c'è tutto il discorso escatologico che parte proprio dalle pietre, per dire, non lasciatevi incantare dalla gloria mondana, esistono delle cose che sembrano eterne ma non durano, ma ci sono delle cose che spesso tu disprezzi e che in realtà sono fondamentali. Ecco, quindi guardando vede il passero che è lì, che girano, sapete la gente arriva, magari butta giù delle briciole, un po' come succede, ci sono dei luoghi dove i passeri arrivano, e allora dice, ma guarda, vorrei essere anch'io un passero, per essere sempre qui con te, Signore, per vivere anch'io nella tua casa. Quindi anche il passero ha trovato una casa, è molto bello, è una di quelle frasi che a me piace imparare a memoria, Gam tzipor matzea vaiti, questo, il passero ha trovato una casa, e la rondine un nido per sé. Quindi voi sapete che le rondini fanno i nidi dappertutto, no? Almeno adesso non più, perché da noi sono emigrate altrove perché sono state inquinate, mangiando le mosche, moscerini, eccetera, tutti imbottiti di DDT, sono morte anche loro. Mentre invece si vedono dove i DDT non ci sono ancora, per esempio quando vado in Giugoli, poi anche in Oriente, le vedi ancora le rondini che girano, che fanno i nidi, come mi ricordo da bambino, sotto i tetti, che poi c'era un grande affare a buttarli giù, perché poi si vedevano tutte queste tracce nere sulla facciata della casa. Ecco, ma adesso ormai... Allora, vedendo le rondini che hanno fatto il loro nido per sé, in cui ha posto i suoi piccoli, dove... presso i tuoi altari, cioè non dice non c'è il presso, ma il posto in cui, dove ha posto i suoi piccoli, i tuoi altari, cioè vuol dire presso i tuoi altari. O Yahweh degli eserciti, di nuovo, vedete, riprende, o Yahweh degli eserciti, mio re, mio Dio, cioè sei tu che regni, ricordiamo il re per gli ebrei è semplicemente il... servitore di Dio, è colui che esercita il suo potere in nome di Dio, guai se si sostituisce a Dio. Ricordate che il primo re, Saul, tenta di sostituirsi, no? Quando Samuele va incontro dopo la vittoria contro i Amalecite, dice, ma hai fatto come ti è stato detto dal Signore? Sì, ho fatto. E poi in realtà lui ha fatto quello che ha voluto, no? Per accaparrarsi la benevolenza della gente, dell'esercito, gli fai portare a casa qualche cosa, vanno in guerra più volentieri, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sempre trovare, non ti basta Dio, hai bisogno della riconoscenza della gente, hai bisogno che ti applaudano, hai bisogno di contare per gli altri, che parlino bene di te, e allora siccome tu hai disprezzato Dio ti ha tolto, no, non sei più il suo rappresentante, però l'unico re è Dio, no? Mio re e poi mio Dio, sei colui che dà senso alla mia vita. Beatitudini per coloro che abitano nella tua casa, noi diciamo beati, ma anche il primo salmo, no? Beato l'uomo, Ashrei Ha'ish, salmo numero 1, e qui di per sé vuol dire beatitudini per. Quindi gioie, le beatitudini sono le gioie interiori, beatitudini per coloro che abitano nella tua casa, continuamente ti loderanno. E qui, se vi dico la parola in ebraico, vi fa venire in mente quello che noi cantiamo durante la messa, Yeleluka, alleluia, no? Vedete? C'è dentro un po', lodare, lode a Dio. E quindi, beati, quindi, fortunati, beatitudini per quelli che abitano, quindi sacerdoti, leviti, che si trovano a servire in questi luoghi, e continuamente ti loderanno, non solo ti lodano, ma continueranno a lodarti, perché questo per loro è una grazia grande, è qualcosa che continuerà, non finiranno mai di dirti grazie per quello che tu stai facendo per loro. E poi a questo punto dice, Selah, cioè pausa. Fermati a riflettere, quindi è come se dopo aver letto questa prima parte c'è un invito a dire adesso rifletti, pensa ai doni che hai ricevuto da Dio, pensa a come Dio ti vuol introdurre nel suo santuario, pensa come la tua vita sia un pellegrinaggio all'incontro continuo con Dio, pensa alla fortuna che tu hai rispetto ai passeri e alle rondini, perché tu hai la consapevolezza, loro non ce l'hanno. Pensa ai doni che Dio ti fa di presenza, d'amore. Capite che il Salmo comincia a diventare non solo il canto di un'esperienza esteriore, ma diventa invece l'espressione di qualcosa che uno vive dentro e che vuol vivere dentro, cioè una fede che diventa stupore, ringraziamento, lode. Ricordate la lode estrema, la lode più grande, è la Todà. Che vuol dire ringraziamento, quando uno va in Israele e compra qualcosa dai, e allora dicono Todà, grazie, oppure Todà Rabà, grazie molte, comunque grazie, ancora adesso vedete che si usa ancora. Ricordate che la lingua ebraica è l'unico esempio di lingua risuscitata, l'ebraico era morto. È soltanto dopo il ritorno nel 47, il ritorno degli ebrei, quelli che ritornano dopo la guerra, dai campi di concentramento, eccetera, domanda quale lingua parlare, perché loro parlavano Yiddish, che era un dialetto misto dentro tedesco, francese, dentro un po' di tutto, e allora hanno deciso di ripristinare la vecchia lingua, come se noi dicessimo, noi italiani, ok, adesso decidiamo di mettere la nostra lingua madre, tutti adesso parleranno latino. Guarda che ci vuole un bel testone per fare questo, perché mettersi poi tra lo scrivere, che non è l'alfabeto latino, è scritto tutto in un'altra maniera, sembra di vedere le casette tutte quadrate, no? Infatti si chiama alfabeto quadrato, la scrittura quadrata, poi non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra, quindi c'è tutto un sistema per dire come, che zucche hanno, per dire non solo sono duri nella vendetta, perché adesso quando gli fai qualcosa parte una bomba e ti arriva dietro un razzo, cioè a questo punto non perdonano più, ne hanno subite talmente tante, però per dire come la lingua è stata riesumata, ripresa, i giornali sono scritti nella stessa, è chiaro che ci sono tanti termini antichi che sono decaduti, sono persi, però la lingua è ancora quella, tanto è vero appunto Todà e Todà Rabà. E allora ecco qui, beatitudini per questo, quindi adesso fermiamoci a pensare. E poi di nuovo riprende, beatitudini per l'uomo, e la parola di uomo non è Ish, ma è Adam qui, cioè cosa vuol dire Adam? Adam vuol dire fragile, e quindi si vuole esprimere l'uomo nella sua fragilità. E Adam vuol dire terroso, uno fatto di terra, quindi basta che piove un po', la terra si scioglie, no? E quindi vuole esprimere, quindi beatitudine per colui che è povero, l'uomo inteso come Adam, che la forza di lui è in te, cioè tu sei Adam, ma guarda, tu sei fortunato perché quando entri qui, Dio stesso ti dà la sua forza, tu da fragile diventi robusto, diventi forte, quindi fortunato te. E poi ancora, qual è la beatitudine di quest'uomo? Le vie sicure nel suo cuore. È molto bello pensare, no? Che queste vie sicure passano dentro il suo cuore, cioè nel profondo della sua decisione esistenziale. Quest'uomo impara a decidere secondo Dio. Guardate Gesù che dice: mio cibo è fare la volontà del Padre. A Maria e a Giuseppe che lo trovano nel Tempio, Gesù risponde: non sapete che devo essere nelle cose del Padre, cioè le vie del Padre devono passare nel mio cuore, cioè nella mia volontà, nella mia decisione. Quindi quest'uomo fragile che fa esperienza di un Dio che ti rende forte, ebbene, ha lasciato che queste vie sicure entrino nel suo cuore. Passando essi, questi uomini, attraverso la valle della Bacà, traduzione potrebbe, Bacà viene tradotta la valle del pianto. Che valle è? È una valle che si trova in Libano, quindi questo ci vuol dire, ci fa capire che forse, ci sono diverse opinioni, qualcuno dice che è una valle secca e piena di caldo, impossibile, che si trova nel deserto di Giuda, altri, per esempio Ravasi e altri, dicono che la valle di Bacà si trova in Libano, e quindi questo ci dà occasione per pensare che questo pellegrino che sta arrivando è un pellegrino che viene dalla diaspora, è uno che viene da lontano, e quando arriva e attraversa questa valle della Bacà, valle del pianto, valle arida, secca, in realtà cosa succede? Passando essi attraverso la valle di Bacà, una sorgente la rendono. Come fanno a renderla una sorgente? Cioè, in fondo è quando tu attraversi la notte accompagnato da Dio, la tua notte diventa un giorno, ecco. È un capovolgimento di situazione. Il nostro Dio è il Dio che capovolge le situazioni. Ricordate che la giustizia di Dio è quella capacità di Dio di rimettere le cose al loro posto. Noi diciamo è più fortunato chi ha tanti soldi, Dio dice è più fortunato chi è povero, no? Le beatitudini, ricordate. Ecco la tzedekah, la Yahweh, è la giustizia, il quale mette a posto le cose. Noi abbiamo sbagliato i nostri programmi, leggiamo le cose in maniera sfasata, lui la rimette a posto. Chi è il peggiore di tutti? È colui che finiva crocifisso, ricordate, il maledetto. Ebbene, Dio lo fa diventare il benedetto, lo fa diventare il risorto, colui che dà il via a una vita nuova. E poi continuano, dice, la rendono una sorgente, anzi la ricopre di benedizioni la prima pioggia. E qual è la prima pioggia? La prima pioggia è la pioggia d'autunno. Perché è la prima pioggia? Per noi dice, ma per noi l'autunno è l'ultima, no? Ma se voi ricordate che il mese di Tishri è il primo mese dell'anno, allora è la prima pioggia, mentre la pioggia di primavera, che per noi è la prima, è l'ultima. Quindi questo ci fa la spia che quest'uomo sta andando al pellegrinaggio del mese di Tishri, alla pioggia, la prima pioggia che arriva. Cioè sono degli indizi che troviamo leggendo. Certo che per noi che non siamo abituati al linguaggio biblico è difficile coglierli, per cui ecco, pian piano però entrando si riesce a capire. Quindi siamo durante questa festa, la festa di Sukkot, quindi autunno, e arriva questa benedizione. Cosa fa Dio? Dio fa nella la tua vita può essere la valle del pianto, la trasforma in un luogo di benedizione. Lui è capace di capovolgere le tue situazioni più intricate e difficili, e la sua specialità è quella di trasformare il male in bene. Ricordiamo San Giovanni Paolo II nella sua seconda enciclica, Dives in Misericordia, dice la specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, e poi aggiunge con finezza, deve diventare anche la capacità del cristiano, trasformare il male in bene, cioè non eliminare il male, ricordate, perché noi pensiamo che bisogna eliminare il male, Gesù dice di no. Ricordate la parabola dei due semi che crescono nello stesso campo, la zizzania e il buon grano. Gesù dice che non bisogna sradicare il grano, la zizzania. Potremmo passare la vita a sradicare la zizzania, quindi perdere tempo, è tempo perso. Tu coltiva il grano e vedrai che togli terreno alla zizzania. Passare la vita a coltivare il bene, perché noi potremmo dire devo sradicare i vizi, ma hai conquistato le virtù. Il Signore non ti dirà quanti vizi hai sradicato, ma quante virtù hai conquistato, capite? Non ti dirà se hai passato tutta la vita nell'austerità, rinunciando a tutto, ma in che gioia hai messo dentro? Ricordate che ogni digiuno serve per la gioia, non è mai in funzione di un rinnegarsi flagellandosi, no? Non è questo. Un giorno una pellegrina, una visitatrice di Marta, disse a Marta, è attraverso la sofferenza che ci si salva. E Marta dice assolutamente no, lei che non è la sofferenza, ci si salva attraverso l'amore, è l'amore che salva, non la sofferenza. I ladroni erano in croce con Gesù, stessa sofferenza dunque, ma è l'amore, il buon ladrone grazie all'amore per Gesù si salva, è l'amore che Gesù riversa nel suo dono che diventa salvifico, non è la sofferenza, vuol dire la sofferenza che è di un gatto, di un capriolo, eccetera, ma non è redentrice la sofferenza in sé, è l'amore che la rende redentrice, non so se ho reso l'idea. Quindi ecco qui questo, il Signore che dice attenzione, io non tolgo la valle della Bacà, la valle delle lacrime, ricordate che poi la Salve Regina lo riprende, no? In questa valle di lacrime, no? Ma ti permette di trasformare con la pioggia delle sue benedizioni questa valle di lacrime in una valle di abbondanza. Ecco la sfida, trasformare il tuo orticello pieno di zizzania in un giardino fiorente di buon grano. E lì non sradicare la zizzania, che non serve a niente, coltivare il buon grano, coltiva il bene, ama. E quindi diventa una sorgente, no, di benedizioni. E poi chi sono ancora questi beati? Vanno di vigore in vigore, quindi passano di bene in meglio, insomma, crescono sempre più, perché? Perché si sono fidati al Signore, no? Si fa vedere, è uno dei versetti più intricati e difficili dal punto di vista testuale, e allora ci sono delle ipotesi, io ho seguito quella che a me sembrava la più probabile. Si fa vedere, sottinteso, il pellegrino a Dio in Sion. Quindi il pellegrino cosa fa? Arriva in Sion e si mostra a Dio, si presenta a Dio. Yahvé, ancora una volta, Dio degli eserciti, ancora il Tsevaot, ascolta la mia preghiera. La preghiera si dice Tefillah, quindi la Tefillati, qui la tua, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. Allora un'altra invocazione di Dio, Dio degli eserciti, Dio di Giacobbe, Elohim Yaakov. Perché Dio di Giacobbe? Notate bene che succede per il nome di Giacobbe, come Israele, la stessa cosa che succede per il nome di Pietro e di Simone, no? Quando Gesù chiama Simone Pietro e quando invece chiama Pietro Simone. Quando Gesù vuol sottolineare che è debole, lo chiama Simone. Simone, Simone, ho pregato per te. Quando invece vuol sottolineare la forza che lui gli dà, lo chiama Pietro. La stessa cosa succede con Jacob e Israele. Jacob vuol dire sgambetto, vuol dire colui che ti trattiene per il tallone, cioè tu cammini e lui fa tic, ti prende per il tallone e tu pacca di giù. Quindi imbroglione, sostanzialmente Jacob, Giacomo, vuol dire imbroglione. Per fortuna magari quelli che portano il nome di Giacomo non lo sanno, ma vuol dire uno che imbroglia, che ti trattiene per il tallone. Perché lui ha passato tutta la sua vita a imbrogliare, no? Ha imbrogliato il fratello, ha imbrogliato il padre, prima volta con la minestra rossa di lenticchie, la seconda volta facendosi passare per Esaù, si è trasformato mettendosi addosso dei polsini di capra per sembrare che era peloso, mettendosi gli abiti di suo fratello, quindi rubando anche non solo la benedizione ma anche la primogenitura, e poi dopo arriva da Labano, imbroglia anche lì e poi viene imbrogliato a sua volta perché lavora 7 anni per sposare Lia, e poi gli viene data per sposare Rachele, gli viene data Lia, la sorella che era maggiore, dice non posso mica darti la minore, adesso abbi pazienza. È interessante leggere nella Bibbia quando nell'ebraico, quando si sveglia Giacobbe dopo la prima notte, allora prima notte non c'era né la luce elettrica né altro, si passava nella tenda dei beduini, quando Guido si sveglia vide gli occhi sbiaditi di via, cioè perché la bellezza orientale, occhi scuri, capelli corvini, no? Ricordate che Davide era una schifezza, no? Bello, biondiccio, di aspetto delicato, occhi azzurri, proprio, e Dio sceglie lui, per non è la bellezza occidentale, no? Occhi azzurri, biondo, un principe, no. La bellezza orientale è uno, ricordate Saul, bruno, e che superava dalle spalle in su tutti gli altri. Questo qui Mingherlino, un ragazzino, biondiccio, che cavolo di re è questo qui, no? Ecco, ancora le apparenze, no? Ricordate, tu vedi le apparenze, ma Dio vede ciò che il cuore dell'uomo non vede. E è la stessa cosa anche Giacobbe. Giacobbe in realtà è un vero imbroglione, e poi Dio gli cambia il nome. Tu non ti chiamerai più Yaakov, cioè uno che fa lo sgambetto, ma d'ora innanzi ti chiamerai Israele, colui che dotta e che vince. Quindi è bello che dire, vedete che dice, porgi orecchio, o Dio di Giacobbe, che vuol dire, tu Signore che sei il Signore dei poveri, che sei il Signore dei poverini che non ce la fanno, di quelli che fanno gli sgambetti, vieni, porgi l'orecchio. E poi Dio, nostro scudo, oh nostro scudo, vedi Dio, guarda il volto, penè, del tuo consacrato Meshiecha, vedete che c'è dentro la parola Messia, Meshiecha, tuo consacrato, cioè ricordate che nella lingua ebraica il tuo si mette dopo, un po' come i tedeschi che mettono, aggiungono dopo le cose, quindi noi diciamo il tuo Messia, tuo consacrato, lo dico il Messia tuo, attaccandolo alla parola, no? Meshiecha. Poiché buono, anzi io direi bello, è un giorno nei tuoi atri, la parola ebraica è tov, che vuol dire sia buono che bello, ma a me la parola buono fa un po' di buonismo, e piuttosto la bellezza, no? Ricordate che nella lingua greca è stato tradotto, io sono il buon pastore, che dietro ci sta certamente la dicitura ebraica, il pastore tov, che vuol dire bello e anche buono, ma la traduzione è in ebraico, in greco è stata o poimen o kalos, il pastore è quello buono, cioè quello bello, non quello buono, quello bello. Quindi quando si parla di bontà è piuttosto la bellezza, che non è la bellezza esteriore, ma è una bellezza globale, è la bellezza di una persona che è delicata, che è aperta, che è attenta, che è in ascolto, no, come diciamo noi ogni tanto in italiano, no? È una bella persona, ecco, che non vuol dire necessariamente che abbia gli occhi azzurri, ma vuol dire è una persona che ti dà serenità, gioia, no? Ma Signore Dio, guarda il volto del tuo consacrato, cioè del chi è il consacrato? Il consacrato è il re. Ma a noi, Meshiach, chi è il nostro consacrato? Vedete, già una lettura cristologica. Signore, guarda, tu hai mandato Gesù, tu hai mandato il tuo consacrato, guarda, non puoi non venirci incontro. E la conclusione, poiché buono, bello, è un giorno nei tuoi atri, più di mille. Capite che uno uguale a mille, cioè è talmente intensa la gioia dello stare con te, che mi sembra che il tempo è un tempo che diventa forte, grande. Mi ricordo anche l'esperienza della conversione, Mi ricordo parecchi giovani che ho accompagnato, gente che ha trovato la fede, e io mi ricordo così, incontrando, dicevo, ma ti ricordi, guarda che sono appena pochi mesi che hai incontrato Gesù, e questo mi diceva, pochi mesi. Ma sai che mi sembra tantissimo? Cioè in fondo è l'esperienza di un giorno che diventa mille. Cioè stare con te, Signore, mi riempie la vita a tal punto che mi dà, Gesù parla appunto, tu credi di dare qualcosa, ma in realtà ricevi 100 volte tanto, no? Il centuplo. E dunque questa, qui addirittura non so come si dice, il milluplof, il centuplo, il milluplof, non lo so se esiste una cosa del genere, però per dire non solo cento, ma addirittura mille, più di mille. Ed ecco la conclusione. Ho scelto di stare sulla soglia nella casa del mio Dio più che di morare nelle tende della malvagità. Ecco quella, quindi potrei fare tantissimo tempo in mezzo ai malvagi, ma stare un giorno con te, Signore, mi riempie più di altre cose che non mi danno nulla. E in fondo è la scoperta di ciò che vale, no? Gesù riprende questo tema, ve lo ricordate nel Vangelo di Matteo, quando parla dell'uomo che cerca e trova un tesoro nel campo. Ho trovato il tesoro e sono disposto a vendere tutto pur di comprare il campo. Vale più di tutto. Ho trovato una perla di valore immenso che sono disposto a vendere tutte le altre perle. E anche lì uno, sapete, immaginiamo la scena, no? Questo qui, mercante di perle, che improvvisamente comincia a vendere tutte le perle. La gente cosa pensa? Ma avrà avuto un tracollo? Avrà avuto dei problemi con i creditori? Cosa succede? No, semplicemente ha trovato una perla che vale la pena di far vendere tutto il resto, perché questa è unica. Cioè, in fondo, qual è il segreto del commerciante di perle, il cristiano, il discepolo del Signore? È l'amore per la bellezza. Il vedere questa perla così bella mi fa dimenticare il valore di tutte le altre, e questo è quello che vale di più. Ecco, qui siamo, è l'esperienza che Gesù ci trasmette nel Vangelo. Vedete già, questo salmo è un salmo anche profetico, no? Da una parte la nostra esperienza di fragilità, dall'altra parte il confronto con quello che lui ti dà. E quindi, Signore, quando scelgo te, so che non ho scelto cose da poco, ho scelto di stare sulla soglia della casa del mio Dio più che di morare nelle tende della malvagità, poiché, ecco qui, spiega perché questo, poiché sole e scudo, quindi sole, cioè mi scalda, eccetera, ma anche mi ripara, scudo, è Yahweh Dio, di nuovo, grazia. Grazia non mi piace, perché la parola non è hesed ma è hen, e in ebraico hen vuol dire bellezza, vuol dire leggiadria. Ecco, ricordate Maria piena di grazia, cioè piena di leggiadria, di bellezza interiore. Ancora una volta, non è la hesed, che è invece misericordia, bontà, pietà, eccetera, che viene data da Dio. È la, cioè il Signore ti concede bellezza interiore e ti dà anche gloria da Yahweh, kavod, gloria vuol dire da peso alla tua vita. Ricordate che la parola kavod, noi gloria, uno pensa alla gloria, luce, fumo, incenso, niente di tutto questo. Andate a cercare sul dizionario ebraico, credi, kavod vuol dire peso, come peso, gloria, cosa cavolo c'entra, no? No, vuol dire... Quando puoi dire la mia vita ha un peso, cioè ha un valore, cioè tu, Signore, il Signore ti dà leggiadria, una vita bella, gioiosa, benedetta, e ti dà anche un peso, cioè una vita che vale, una vita che ha un senso, per cui vale la pena di vendere tutto ancora. En, appunto, viene tradotto in greco con charis. Non nega il bene, ancora una volta, la bellezza, sarebbe tov, a coloro, cioè questo Dio cosa fa? Non nega la bellezza a coloro che camminano nella integrità. La parola è tamim, che vuol dire integro nel fare il bene, cioè quando una persona non fa il bene a metà, no? Si può dire che probabilmente quando Matteo scrive siate voi dunque perfetti, probabilmente integri, vuol dire questo: Dio non fa il bene a metà, fa spuntare il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè non dice ma io sono i buoni, gli altri no, Dio non fa le cose a metà, anche voi siate così, non fate le cose a metà, non amate soltanto qualcuno che vi vuol bene, ma amate tutti. Ecco allora la persona che è tamim, quando una persona è tamim è una persona integra. Penso che Paolo, quando dice un cuore non diviso, ecco, una persona che non è divisa dentro e che ama col cuore di Dio. Quindi il Signore cosa fa? Concede, appunto abbiamo visto leggiadria, dà peso alla vita, non nega la bellezza a coloro che camminano nella integrità. Conclusione, invocazione bellissima, Yahweh degli eserciti, ancora Yahweh Tsevaot, Yahweh degli eserciti, beatitudini per l'uomo che confida in te. E ancora una volta l'uomo, la parola è Adam, beatitudini per il povero, il fragile, il terroso che crede in te, perché se sta senza di te è friabile, ma se sta con te diventa roccia. Ricordiamo ancora Pietro, vedete, Simone è il friabile, Pietro è la roccia. Quando credi di bastare a te stesso sei Simone, quando ti fidi di Dio diventi pietra, diventi roccia. Mi pare un bel salmo, è bello pregarlo, io credo che anche dovrebbe diventare la nostra preghiera personale, dovrebbe diventare una riflessione sul desiderio di scegliere Dio e di metterlo al primo posto nella nostra vita, ma soprattutto di far sì che Dio diventi la nostra vita, cioè non è neanche primo posto, secondo posto, Dio diventa tutto, sei tu il mio tutto, no? E se Lui è il mio tutto, allora non ho altro, mi basta Lui, Dio mi basta. Un giorno entrando, Santa Teresa d'Avila, no? Io giovane prete sono andato a fare un ritiro in un monastero, si chiama le Romite Ambrosiane, è una delle poche congregazioni antiche dei tempi di Sant'Ambrogio, Romite vuol dire solitarie, eccetera. Ci sono due monasteri in tutta, che io sappia, tutta la diocesi di Milano. Uno si trova alla Bernaga, in Brianza, dietro Montevecchia, su una montagna, sulle Prealpi, e un altro si trova al Sacro Monte di Varese. Il primo è il Sacro Monte di Varese, sono le Romite Ambrosiane, la Beata Giuliana e la, non mi ricordo più, sono due le fondatrici. E entrando nell'atrio, nel parlatorio, a caratteri di scatola c'era scritto Dio mi basta. Sono rimasto lì, Dio mi basta. Poi dopo mi sono fermato, ho detto, francamente, se non mi bastasse Lui, credo che è la più bella invenzione che ci sia, Dio mi basta. Cosa mi può bastare? Milan? No, l'Inter, cosa mi può bastare? Se non mi basta Lui, davvero Lui riempie la mia vita, perché è amore, è pienezza. Bene, adesso possiamo pregarlo insieme. Quanto sono amabili le tue dimore, Yahweh degli eserciti. L'anima mia languisce e si strugge per gli atri di Yahweh. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il suo nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Yahweh degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa, sempre cantano le tue lodi. Beati gli uomini il cui rifugio è in te, e i tuoi sentieri sono nel loro cuore. Attraversando la valle di Bacà, la trasformano in un luogo di sorgenti. Anche la prima pioggia la ammanta di benedizioni. Essi camminano di baluardo in baluardo. Il Dio degli dèi appare in Sion. Yahweh, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, un giorno nei tuoi atri vale più di mille. Ho scelto di stare sulla soglia del mio Dio piuttosto che dimorare nelle tende degli empi. Sì, sole e scudo è Yahweh Dio. Yahweh concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Yahweh degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.